da parte di una nuova sorella.
Chi è la prima?
Daniela.
Daniela.
Caro fratello Giuseppe.
Ciao Daniela, benedica sorella.
Mi chiamo Daniela, sono cattolica.
Cattolica.
E vivo purtroppo in Italia. Ho scoperto da poco la vostra radio.
E perché se purtroppo, perché ci rimani? Ma venditi l'argenteria, venditi le, non so cosa, la mascara, venditi che so io, l'abito nuziale se ti è rimasto, vendi tutto e compro due non so quanti sono questi, famiglia?
Non lo so, adesso vediamo.
Compro qualche biglietto e partite. Direzione Terzo Mondo, va bene?
Ho scoperto da poco la vostra radio e vorrei ringraziare te e le tue preziose collaboratrici.
Che questo sei tu, Angela.
Che l'italiano lo parlano molto bene.
Angela, complimenti.
Non è vero.
Angela.
Non è vero. A volte sto inventando parole e vedendo che tu non reagisci, non dici niente, mi rendo conto che è una parola giusta.
Che l'hai azzeccata giusta.
Che, sì, che l'ho inventata bene. Ma tu non ti rendi conto.
Ah sì? Si dimostra...
Sto italianizzando l'inglese, così.
Dimostra la tua intelligenza.
No. No. Allora, volevo ringraziare te perché le vostre trasmissioni mi sono di grande aiuto e conforto.
Con grande amore, sorella, siamo qui apposta.
Da quando vi seguo, sento di avere con Gesù un rapporto molto più diretto e vivificante.
E questo è lo scopo, ne parlavamo oggi, no?
Sì, amen.
Mettere i fratelli in contatto con il Signore, sì. Così se ci siamo bene, meglio, se non ci siamo, vanno avanti senza di noi, no?
Come dici spesso, l'Italia e l'Europa tutte versano in uno stato di morte spirituale e il clero è ormai palesemente apostata.
Una grandissima parte, ci sono quelli sinceri. Però.
A cominciare da quello che viene chiamato Papa, non da me.
Sì, in effetti questo è un falso cattolico, secondo me.
Sì, questa sorella è cattolica, anche lei.
Sì, il Papa è un falso cattolico, non è vero cattolico.
Quelli che si definiscono cattolici praticanti si limitano a scaldare le panche delle chiese la domenica. I più ferventi, tra virgolette, fanno pellegrinaggi, per cui puoi trovare gente che ha fatto il giro di tutti i santuari mariani del mondo, ma non ha mai aperto una Bibbia, quindi non conosce l'Apocalisse.
E tutti i posti mariani che cosa hanno concluso? Niente, hanno acceso solo candele.
E quindi non conoscono l'Apocalisse. Anche perché i preti raccontano che in essa si parla di cose già accadute in passato.
Ma al primo capitolo Gesù dice a Giovanni, scrivi perché queste cose devono avvenire tra breve. E allora invece loro interpretano che è avvenuto nel 70 d.C. L'Apocalisse è scritta nel 96 d.C. Quindi Gesù la mette al futuro. E poi dov'è il marchio della bestia? Quando è avvenuto il marchio della bestia nel passato? Ciechi, guide di ciechi.
Preti che si comportano in tutto e per tutto come i farisei, falsi custodi della parola.
E altro che custodi, sono sabotatori della parola.
Vedendo tutto ciò e tanti altri abusi da parte di preti, mi sono venuti forti dubbi sul sacerdozio. Come ben puoi capire, per un cattolico è molto difficile accettare che il sacerdozio non sia stato istituito da Gesù Cristo. Ma mi pare che non ci sia altra risposta, visto che altrimenti dovremmo accettare, come ci insegnano, che anche se un sacerdote si comporta in maniera indegna, è comunque sacerdote per sempre. Penso di aver capito, proprio seguendo le vostre trasmissioni, che Gesù in realtà ha istituito l'apostolato, non il sacerdozio, che è cosa introdotta dagli uomini. Gesù non ha detto agli apostoli: prima costruitemi una chiesetta, mettetemi le panche e poi inizio a predicare. O sbaglio? Quindi, non facendo più apostolato, ma cattivo sacerdozio, la Chiesa Cattolica ha perso la sua missione e si vede. Infatti sta morendo. Da decenni non evangelizza più nessuno. Bergoglio ha detto che evangelizzare è una sciocchezza. E i credenti nemmeno si scandalizzano dalle blasfemie che dice o del fatto che si metta a lavare i piedi ai musulmani.
In effetti è un falso cattolico questo. E gli altri papi sono papi senza Spirito Santo, papi che ovviamente non capivano la Bibbia, quel poco che capivano hanno imparato dai seminari cattolici, però li vedevo sinceri. Cioè Papa Paolo VI, Papa Wojtyla, cioè non mi sembravano straboccare di Spirito Santo, non credo che hanno avuto battesimo di Spirito Santo, si vedeva, non parlavano in lingue, niente come i papi del resto, o tutti gli altri, ma mi sembravano sinceri. Persino Ratzinger, che è un papa molto legalista, eccetera, però era un cattolico sincero. Questo qui è un diavoletto travestito da papa, è un finto cattolico. L'ha mandato Satana con lo scopo di distruggere la Chiesa cattolica. Infatti già c'è uno scisma in processo. È terribile quello che sta succedendo, ed è terribile perché il cattolico medio è ignorante. Ignora la Bibbia, senza offesa, non, perché i falsi profeti, questi falsi sacerdoti li hanno addestrati come delle pecore sciocche a non capire la Bibbia. Il prete è diventato un dio, come un piccolo dio, senza dirlo, però è così. Il papa è il vicario di Cristo, quale vicario? Che sulla Bibbia non c'è, se stupidaggini.
Daniela continua. Credo che il falso profeta Bergoglio o il suo successore abbiano il compito di fondare la Chiesa universale di tutte le religioni, da consegnare come dono all'Anticristo. E mi fa male sapere che molti cattolici lo seguiranno, proprio perché non hanno fatto ricerche personali e non conoscono la Bibbia e non cercano lì le risposte giuste, mentre si affidano ai falsi pastori profeti. Rimando in tema di sacerdozio, vorrei farti una domanda, e mi scuso se magari hai già parlato di questo argomento in trasmissione. Potresti darmi qualche ulteriore chiarimento sulla figura di Melchisedec? Chi era costui? La Bibbia lo pone al pari, se non al di sopra, di Mosè. O sbaglio? Gesù è l'unico sacerdote eterno alla maniera di Melchisedec. Che significa? PS, se chiedessi al mio parroco chi è Melchisedec, potrebbe rispondermi che forse è una marca di vino. Grazie anticipate e scusatemi se mi sono dilungata.
Ma no, sicuramente nei seminari cattolici insegnano queste cose, insegnano un sacco di cose, specialmente il Vecchio Testamento. Il Nuovo Testamento i cattolici non lo capiscono. La grazia, il battesimo Spirito Santo, parlare in lingue, guarigioni miracolose, non capiscono niente. Il Vecchio Testamento invece lo capiscono perché loro il cattolicesimo è una chiesa vecchio testamentaria, c'hanno ancora la figura del sacerdote che invece è stata abolita in Cristo, cioè i cattolici non hanno mai letto, sto parlando della gerarchia, poi le greggi che seguono i sacerdoti la Bibbia se la leggono non la capiscono. Ma la gerarchia o non ha mai letto il libro degli ebrei o proprio non lo capisce o proprio non lo vuole capire. Il libro degli ebrei spiega benissimo, specialmente il capitolo 8 e il capitolo 10, che il sacerdozio è morto, è finito, non c'è più. Ebrei 8, 9, 10, studiare bene il capitolo, non c'è più. Il sacerdozio era basato su Aronne, va bene?
Sì.
Infatti lei dice qui chi è Melchisedec. Melchisedec è uno che è apparso nel nulla ed è scomparso nel nulla. Era il re e il sacerdote di Gerusalemme. Lui, no?
E è apparso nei giorni di Abramo.
E quando Abramo si è imbattuto in lui, questo lo vediamo in Genesi, quando Abramo ha vinto i cinque re, ha fatto la battaglia contro i cinque re Abramo, e tornando dalla vittoria contro i cinque re, ma questo lo spiega Paolo nel libro degli ebrei, studiate bene il libro degli ebrei, è un libro meraviglioso, e quando Paolo si imbatte in Melchisedec, ecco che Abramo gli paga le decime, e Paolo giustamente commenta, dice, ma la decima sappiamo che viene pagata da un inferiore verso un superiore.
Mm-hmm.
Ora Abramo, il padre del popolo di Israele, paga le decime a Melchisedec.
Uh-huh, uh-huh.
Che Melchisedec non è neanche della discendenza
di Abramo, che è il nostro padre spirituale,
sì,
nella fede.
Di Abramo, se non è discendenza, sì, classica.
No. Viene da dove viene?
Infatti, quando vedo la discendenza di Davide, di Giuseppe, padre putativo, non c'è Melchisedec. Quindi da dove spunta questo?
Mm-hmm.
Questo, dice Paolo, è un'immagine di Cristo, che Melchisedec era re e sacerdote, e Cristo è il nostro re e sacerdote.
Però noi sappiamo dalla Bibbia che tutto ha cominciato con Abramo, quando lui ha obbedito Dio e è uscito dal suo paese e è andato al paese promesso. Però appare questa figura di Melchisedec che viene da dove? Che lui è già sacerdote di Dio, anche prima di Abramo. E
sì,
com'è possibile?
È possibile, cioè è praticamente tutto il Vecchio Testamento è una raffigurazione del Nuovo. Il Vecchio Testamento è tutto fatto in funzione di Gesù Cristo. Quindi ecco che Dio crea questo carattere emblematico, celeste, divino, di Melchisedec, che lui è il re di Gerusalemme. Quindi qui abbiamo, vediamo Gesù, il re della Nuova Gerusalemme dell'Apocalisse.
Ah sì, è vero.
Capisce? Vediamo che Melchisedec è il grande sacerdote del Dio Altissimo. E questo, e chi è questo? È Gesù Cristo che è il sacerdote del Dio Altissimo.
Sì, sì, sì.
Va bene? E poi cosa fa Melchisedec? Va incontro ad Abramo e cosa gli offre? Il pane e il vino.
Ah, la comunione.
Capisci? E questo rappresenta il corpo di Cristo, no?
Wow.
Capisci? Quindi va lì e gli offre il pane e il vino. Abramo a questo punto c'ha un'esperienza spirituale. Sente cioè la presenza di Dio, lo Spirito Santo gli parla e Abramo gli dà le decime. Tutto quello che possedeva si è fermato e gli ha dato le decime di tutto. Da quel momento in poi Abramo prima era benedetto, da qui diventa strabenedetto, perché lui, Abramo, si sottomette, lo onora spiritualmente e materialmente con il denaro, tutto quello che ha, e Dio gli dà molte più ricchezze in cambio, perché al contrariamente al Vangelo, la prosperità non è che Abramo dava per avere di più, come dicono i fratelli, no, ha dato per sacrificarsi, e Dio lo ripaga, e Abramo dice era ricchissimo dopo di questo. Anche. Quindi Melchisedec rappresentava veramente Gesù Cristo, il re di della Gerusalemme e della Nuova Gerusalemme, il corpo di Cristo, il pane e il vino, ed è l'unico esempio in tutta la Bibbia di uno che va a offrire il pane e il vino, e tutto il Vecchio Testamento.
Sì,
va bene?
Sì, 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 amen.
Quindi grazie per la tua domanda, io spero che ti ho risposto, dolce sorella. Guarda, se tu vuoi leggere vuoi leggere qualche scrittura, questa
okay,
sorella?
Sì,
Ebrei
sì.
5:6.
Ebrei 5, verso 6. Altrove egli dice anche: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec.
Verso 10 e 20.
Essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec.
Quindi Gesù Cristo, no? 20.
Ebrei 5?
Ebrei 5, 20.
Non c'è. Ebrei 5, 14 capitoli.
Cosa hai letto? Il 10?
Ho letto 10, sì.
10, vabbè, fermati. D'accordo. Ebrei 7, 1?
Ebrei 7, 1. Questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo, mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re, e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli è anzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia.
Quindi Melchisedec vuol dire re di giustizia, quindi Gesù Cristo, no? Lui è la nostra giustizia.
E poi anche re di Salem, vale a dire re di pace.
Gerusalemme vuol dire la città della pace.
Sì, ma questo è Gesù.
Certo, esatto.
È chiaramente Gesù.
Quindi hai letto 6, 10, 11 e 15 sono attinenti?
Oh, ho letto 1 e 2 in Ebrei 7.
Ok, leggi il 3.
3. E senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni, né fin di vita, simile quindi al figlio di Dio.
Capisci che...
capisci? È spiegato qui.
È spiegato qui, no? Come dicevamo, infatti io non facevo altro che riferirmi a questo messaggio, no? E quindi Melchisedec rappresentava Gesù. Gesù non ha genealogia, Gesù è sempre esistito. Lui è l'Eterno Padre, è il Salvatore, lui è Dio, è la parola di Dio. Le 6 e 10.
Questo Melchisedec rimane sacerdote in eterno. Verso 3 ho finito. Verso 6. Melchisedec invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. verso 10.
10, 11 e 15.
Perché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Abramo. 10 e dopo?
11 e 15.
11. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aarone?
Ha detto 15?
No, adesso. E la cosa è ancor più evidente quando sorge, a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote.
Ecco, quindi in poche parole Gesù è rappresentato da Melchisedec, va bene?
Ma Gesù era Melchisedec nel Vecchio Testamento?
No, era simboleggiato.
Non è la stessa persona?
Non è la stessa persona.
Ah, ok.
No, Gesù come persona, nel Vecchio Testamento non c'era come persona, c'era come parola di Dio.
Okay,
ogni volta che i profeti profetizzavano era Gesù, cioè la parola, va bene?
Sì.
Va bene, si potrebbe continuare moltissimo, ma guarda, studia bene il Ebrei, dal capitolo 5 fino alla fine, tutto lì, insomma, lì ti spiega tutto. Se chiedi allo Spirito Santo di illuminarti, di aprirti, schiuderti, il Signore ti mostrerà, come io ti ho spiegato, è anche meglio. Va bene?
Amen, grazie Signore.
Gloria al Signore, Dio ti benedica sorella e Daniela, e mi dispiace, è così, sai, purtroppo i preti, queste chiese, hanno il cervello lavato dai loro seminari, arriva una piccola donna come te anche con le scritture, non ti accettano, capisci? Ormai le scritture sono talmente lavate nel cervello queste religioni che le scritture non hanno più presa, sono state addestrate, addomesticate come delle scimmiette, come dei cagnolini, come... addomesticati a non credere più alle scritture, ma a quello che il Papa dice, che le loro dottrine dicono, d'accordo?
Andiamo. Sì, nel messaggio di Daniela vediamo proprio quello che hai detto prima, la separazione dentro la Chiesa Cattolica di quelli che seguono ancora il Papa, ignoranti, e quelli che aprono gli occhi.
Sì, ma anche quelli che aprono gli occhi, se rimangono dentro la Chiesa Cattolica, sono sempre inguaiati.
Devono cambiare religione?
Devono cambiare religione e unirsi alla religione vera. Qual è, Angela?
Qual è?
E qual è la religione vera?
È quella di Gesù, ma che significa per loro?
Unirsi alla Chiesa dello Spirito Santo. Il capo è Gesù Cristo, la dottrina è il Vangelo. Una Chiesa che non ha Papa, non ha arcivescovo protestante, non ha... Il capo è veramente Gesù e ciascuno di noi è una piccola parte. Siamo tutti suddivisi in piccole famiglie. Capisci? Non c'è una persona isolata nel corpo di Cristo, tutto suddiviso in famiglie, come il corpo umano. Il corpo umano è un esempio del corpo di Cristo. Il corpo umano è suddiviso in cellule. C'è la cellula e la cellula è fatta di atomi. Quindi l'atomo simbolicamente rappresenta il credente singolo, però l'atomo da solo non può sussistere, ci vuole la cellula. E la cellula è un insieme di parti che per funzionare devono tutte essere integrati. Quindi la cellula rappresenta la Chiesa, l'atomo rappresenta il credente. Quindi non ci può essere un credente isolato nel corpo di Cristo. Tutto deve essere organizzato in cellule, cioè famiglie, comunità, chiese. Per questo che nel Nuovo Testamento si chiama la Chiesa. Senza Chiesa, il fratello che vuole vivere isolato senza Chiesa e farà un buco nell'acqua, che il diavolo lo distruggerà. Devi sempre essere insieme dentro la cellula, devi scoprire qual è la tua, non dico la cellula spirituale religiosa, la cellula del corpo. Il corpo ha atomi e cellule, che vuol dire la Chiesa. Tante piccole chiesette, va bene?
Allora, uno non può essere credente vero se vuole andare alla Chiesa Cattolica?
No, puoi essere credente vero, ma fuori binario. Cioè, puoi veramente essere salvato e tutto, e ancora non hai capito che le statue non servono a niente. Però magari sei credente vero, perché tutta la verità che sai è quella.
No, magari non adora le statue, ma vuole andare alla chiesa la domenica.
Sì, può essere credente vero, ma è ingannato, è fuori binario. Perché la Chiesa Cattolica non è la Chiesa di Dio. La Chiesa di Cristo è un corpo che comprende anche gli evangelici, anche i testimoni di Geo, mormoni che accettano Cristo come unico salvatore, che magari non è che sono tutti.
Allora, un credente, per assicurarsi che non è ingannato, che cammina con Gesù nella volontà di Dio, deve avere la Chiesa in casa, se no non è credente, vero?
Che abbia in casa, che non l'abbia in casa, cioè il vero credente è quello che si sottomette a Cristo. Però lo scopo non è che il credente rimanga isolato, lo scopo è che ci deve essere sempre una cellula, una chiesa, una famiglia cristiana, una comunità cristiana. Lo scopo non è mai rimanere solo. Quindi infatti i fratelli che sono soli, isolati, hanno sempre problemi, sono soli. Infatti dice Ecclesiaste: guai a colui che quando cade è solo e non c'è nessuno che lo aiuta a rialzarsi. Se cadi, quando non sta parlando se cadi su una buccia di banana, sta parlando se cadi nella pornografia, nel peccato, nell'omosessualità, nella perversione. Quello sta parlando. Un fratello vicino ti aiuta a uscire. Per questo noi nella nostra comunità qui facciamo tutti a turno a cadere, no? Sbagli di qui, sì. Uno si arrabbia con l'altro, certo. Eccetera. Però i fratelli intorno lo correggono, giusto?
Sì.
E questa è la nostra forza, che siamo in comunità,
ci aiutiamo,
che ci aiutiamo.
Sì.
L'unione è veramente la forza. Deve spingere la macchina. Ieri c'è una macchina che non partiva, qui ci si è messi lì a spingere, partì tutti insieme a spingere, è partita.
Sì.
E c'è la batteria che fa i capricci. Va bene, quindi solo non riuscivo a far partire questa macchina. Io mi sono messo lì al volante, tutti a spingere, io ho fatto facile la vita facile quando guidi e gli altri spingono. È partita subito. Va bene, non so se ho risposto alla tua domanda.
Sì,
lo scopo non è che tu rimani singola.
No, ma uno che non vuole rimanere singolo e vuole continuare a avere un gruppo e non è da solo, ma vuole andare a una chiesa o evangelica o cattolica, diciamo, non importa. Può essere credente vero o no?
Sì, ma l'ho già detto 3-4 volte. Può essere credente vero andare a qualunque chiesa vuole, però attenzione, se vai in una chiesa settaria, come la Chiesa Cattolica, è una setta. Perché si rifiuta di accettare i protestanti come fratelli. E accetta quelli che accettano il Papa, ma se uno il Papa non lo accetta non è un fratello. E chi l'ha detto di accettare il Papa?
Sì, sì.
Lo accetto come persona, come lo rispetto, ma non è... No, devi sottometterti. Capisci? Quindi la Chiesa Cattolica è una setta, perché non accetta certi evangelici.
Ma anche gli altri, gli evangelici sono una setta perché non accettano i cattolici.
Altrettanto una
è
setta.
È lo stesso.
E Martin Lutero era una setta.
Sì.
Perché lui non doveva separarsi di Chiesa Cattolica, doveva dire siamo tutti fratelli in Cristo, doveva dire non c'è cattolicesimo, papesimo, luteranesimo, va bene? Doveva dire siamo il corpo di Cristo, doveva dire. Angela, ti do la parola.
Andiamo avanti?
Sì.